Vorrei affrontare oggi, per le linee generali, il secondo livello di competenza statale disegnato dal 117. Vi ricordo che io sto facendo un'introduzione alla riforma e alle sue applicazioni. L'approfondimento poi lo faremo insieme, cioè anzi lo farete voi. Ma mi interessa per il momento farvi capire come l'assetto istituzionale abbia reagito alla riforma del 2001, quali sono le linee di tendenza, i problemi individuati. Allora, il 117 terzo comma, per la prima volta nella storia, usa una terminologia prettamente dottrinale, cioè chiama la potestà legislativa per queste materie potestà concorrente. Sono materie di legislazione concorrente. È un po' strano, nel senso che la Costituzione del 48 non usava termini dottrinali, forse non esisteva neanche ancora la parola, a dire il vero. E il fatto di averla impiegata è in qualche modo un accettare la dommatica, la teoria dominante. E la competenza concorrente viene poi definita, con l'ultimo periodo del comma 3, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Allora, a questo punto noi dovremmo capire A. Che cosa cambia nella competenza concorrente come livello di potestà, se cambia qualcosa, tra l'articolo 117 del 48 e l'articolo 117 di adesso? Cioè, stiamo parlando della stessa potestà concorrente oppure no? B. Che cosa cambia a seguito di una diversa organizzazione delle etichette, delle materie? E C. Che cosa cambia il fatto che la potestà concorrente non sia più intestata alle regioni, ma allo Stato? Cioè che le materie siano le materie statali e non quelle regionali. Allora, il primo quesito, la risposta è, non cambia nulla. Nel senso che non sembra che l'aver scritto in maniera diversa il fattore distintivo della competenza concorrente sia influente. La Costituzione del 48 diceva la regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Nei limiti dei principi fondamentali. Il nuovo testo dice nelle materie, eccetera, spetta alla regione la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. E le due scritture non sono molto diverse, anche se all'inizio si è un po' esagerata la differenza, nel senso che sembra che la nuova Costituzione, dicendo salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, stia a dire queste sono materie tutte regionali, lo Stato può intervenire soltanto se vuole con delle norme di principio. Ora, questo in realtà non è un grande problema. Non è un grande problema per questo motivo, che già la giurisprudenza costituzionale degli anni 70 aveva chiarito un problema importante, e cioè che cosa succede se lo Stato non fa le leggi cornice. Sto cercando la legge. La Corte Costituzionale aveva chiarito che l'esistenza delle leggi cornice è un'ipotesi, ma non un'ipotesi da cui non realizzarsi possa portare alla paralisi della legislazione regionale. Non sto a farvi la storia della norma, prima c'era la norma della legge Scelba, la legge del 53, che poi è stata abrogata. In sostanza la legge Scelba prevedeva che le regioni stessero ferme finché lo Stato non faceva il suo adeguamento dell'ordinamento alle regioni. Questo ovviamente comportava che se lo Stato non avesse fatto le leggi di adeguamento alla realtà regionale, la legislazione regionale restava al palo, il che rendeva molto debole la garanzia delle competenze costituzionali, perché questa poi dipendeva essenzialmente dalla volontà dello Stato di aprire i varchi con la propria legislazione materia per materia. Questa era una norma che era in qualche modo legata all'idea, al mito delle leggi cornice, cioè all'idea che con le leggi cornice si sarebbe potuto innovare l'ordinamento, cambiare la legislazione di settore e così via. La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto che l'assenza di leggi cornice non paralizza le regioni, perché le regioni possono legiferare nell'ambito dei principi posti dalle leggi in vigore. Questo naturalmente crea un bel problema, perché le leggi in vigore sono leggi che risalgono in epoche in cui le regioni non erano neanche concepite. E, non so, gli strumenti urbanistici e quelli di programmazione del territorio in larga parte risalgono agli ultimi anni del fascismo. Voi capite com'è difficile leggere una legge scritta in quegli anni ricavandone dei principi che poi sono quelli che costituiscono la cornice entro cui la regione può operare. Questo è è il vero problema che aveva fatto immaginare che le leggi cornice fossero necessarie. Dice la nona disposizione transitoria della Costituzione: la Repubblica, entro 3 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. Questa era una norma prevista come norma transitoria, ma è una norma che non ha mai avuto attuazione, nel senso che l'attuazione delle regioni è stata spostata di 22 anni, essendoci solo le regioni speciali, lo Stato non ha ritenuto necessario adeguare la propria legislazione a queste 4 realtà che allora c'erano, e di conseguenza, quando le regioni poi sono state istituite, si sono trovate di fronte l'intero blocco della legislazione del tutto intonso. E questo ha creato il grosso problema di andare a scoprire quali sono i principi. Tempo fa vi ho spiegato il problema teorico di stabilire che cos'è principio e che cos'è dettaglio. Ma se poi lo vediamo, il problema pratico è il problema di prendere una legge, che è la legge in vigore sull'agricoltura, sull'edilizia oppure sull'urbanistica, e cercare di capire che cosa può valere da principio e che cosa no. E questo è un carico che è stato assunto dalle regioni. Le regioni che hanno voluto fare la legge urbanistica hanno dovuto cercare di interpretare la legge dello Stato dicendo: ma questo lo rispetto perché lo ritengo un principio, questo no. Naturalmente lo Stato aveva una visione del tutto diversa di che cosa fosse principio e che cosa no. E questo naturalmente ha creato contenzioso. Voi capite la follia di un sistema che subisce l'arrivo delle regioni ma non reagisce per dare ordine? È la follia di un sistema, un sistema che ha trasferito tutto il compito sulla Corte Costituzionale. Allora, la legge 131, la legge della Loggia, ha pensato di affrontare questo problema e ha detto: il governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2005, su proposta uno o più decreti diretti a individuazione delle funzioni fondamentali della lettera P. Per cui, prima cosa, si devono individuare le funzioni fondamentali delle prestazioni pubbliche. Seconda cosa, nell'ambito delle competenze dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali. Altro adeguamento, si cambiano le norme sugli enti locali per adeguarlo alla realtà. Ma il principale compito era in sede di prima applicazione, notate, ve lo leggo perché è interessante, nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le regioni esercitano una potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato, o in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. Come vedete, la legge, la Loggia, che dà attuazione al nuovo titolo quinto, dice: le regioni rispettano i principi espressamente indicati dallo Stato, ma se non ci sono, quelli desumibili dalle leggi vigenti. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, ancora l'idea, no? Che ci sarà una fase di legislazione in cui il Parlamento porrà i principi fondamentali materia per materia, il governo è delegato ad adottare entro 3 anni bla 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 uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. E poi c'è tutto un lunghissimo procedimento per avviare questi decreti. Allora, l'idea era, in linea di principio ci devono essere leggi cornice, un giorno il Parlamento le farà, nel frattempo le regioni si arrangiano come hanno fatto in passato, però il governo ha un compito di fare la ricognizione di questi principi, che è un'opera buffa, perché se è una ricognizione o ha valore normativo o non ha valore normativo. Se ha valore normativo non è una ricognizione ma una norma, un'affermazione, è quello il principio. Se non ha valore normativo non c'è bisogno di una delega al governo, basta fare un bel documento in cui si dice: abbiamo pensato che questo sia un principio. Ci danno indirizzi generali. E c'è quindi tutto un meccanismo complicatissimo che alla fine la Corte ha dichiarato anche legittimo, perché c'è una serie di cose che non funzionavano. Notate che di tutto questo non si è fatto praticamente nulla. L'attuazione di questa norma ha dato luogo a 3 decreti legislativi, uno sulle professioni e gli altri 2 non me li ricordo, di cose minimissime, decreti legislativi di 1,5 articoli, in cui non si diceva sostanzialmente nulla, proprio per dimostrare come l'operazione sia un'operazione non solo difficile, ma tutto sommato anche teoricamente sbagliata. Oltretutto, che il governo decida, delegato decida, che una certa norma sia principio oppure no, non può avere un valore giuridico pregnante, perché la Corte Costituzionale ha sempre detto e ribadito che non c'è un'autoqualificazione dei principi. Lo Stato non può unilateralmente dire questo è un principio, non lo può fare, perché ciò che è principio e ciò che non lo è dipende da un'idea costituzionale, da una disposizione costituzionale. È una garanzia costituzionale della regione che non può essere affidata allo Stato, che è uno dei due giocatori in campo, no? Sarebbe come dire, la partita di tennis si svolge senza linee, ma uno dei due giocatori può dire se la palla era dentro o fuori, l'altro no. Voi capite che questo non sarebbe immaginabile nessun tipo di gara, di organizzazione dei rapporti. Allora, il 117, come vedete, poi alla fine finisce con dirci esattamente quello che ci diceva il vecchio 117, cioè che il problema è definire i principi e che tendenzialmente c'è un riparto di competenze tra lo Stato che fa i principi, che pone i principi, e le regioni che possono disciplinare la materia incontrando però nei principi il limite. Per le regioni i principi sono un limite, per lo Stato sono lo spazio di normazione. Da questo punto di vista nulla è cambiato rispetto al 48. La competenza concorrente continua a essere esattamente la stessa. Il problema è la stessa anche con quanto poi la giurisprudenza ha elaborato in relazione alle norme di dettaglio nelle leggi dello Stato? Voi vi ricordate che vi dicevo che la soluzione che ha trovato la Corte al problema di come conciliare una legislazione di solo principio con una legislazione di solo dettaglio è stata la soluzione immaginare che le leggi dello Stato potessero introdurre anche norme di dettaglio, ma che la norma costituzionale dovesse essere intesa non come una riserva di legislazione di dettaglio alle regioni, ma come una preferenza per la legge regionale. Per cui lo Stato fa la legge di dettaglio abroga la legge regionale di dettaglio, le regioni possono fare la loro legge di dettaglio che a sua volta si e sostituirà a quello dello Stato. Notate che questo meccanismo è un meccanismo che dà garanzia allo Stato di controllo, perché quando la legge regionale viene fatta per sostituire la legge dello Stato, questa è controllata dal governo e il governo può impugnarla se ritiene che vada oltre i principi, per cui il governo mantiene il pallino in mano, fa la nuova legge, questa legge si applica direttamente nelle regioni, se poi le regioni vogliono fare una legge di dettaglio che si sostituisce a quella dello Stato, lo possono fare, ma questa, essendo una nuova legge, è una legge che va al controllo del governo e il governo di conseguenza potrà fischiare il fallo ogni qualvolta dovesse vedere che la norma regionale infrange i principi. Questo problema del valore supplettivo delle norme di dettaglio della legge statale è un problema non ancora del tutto chiarito della giurisprudenza costituzionale, cioè a distanza di 10 anni diciamo abbiamo dei segnali che la Corte accetti questo schema, ma non è stato ancora teorizzato come era stato teorizzato invece negli anni 80. Tendenzialmente possiamo dire che anche da questo punto di vista le aspettative sono, nel senso che nulla è cambiato. Competenza concorrente per quanto riguarda il modello e per quanto riguarda i rapporti tra legge dello Stato e legge regionale non sembra aver avuto alcun mutamento con la riforma del titolo quinto. Mutate invece sono le materie. Se voi scorrete il terzo comma, l'elenco delle materie del terzo comma, vedrete che non ce n'è neanche una che ricordi quel dell'elenco del 117 del 48. Sono tutte etichette nuove. E, tra l'altro, piccola annotazione di passaggio, è anche buffo che l'organizzazione formale, no? Il secondo comma del 117 elenca A, B, C, D, E, F tutte le varie materie. Il terzo comma non fa un elenco A, B, C, D, E, F, fa un due punti e una serie di etichette collegate. Allora, quali sono queste etichette collegate? Ne leggiamo un po' che, per riuscire a capire come funzionano. Rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni, abbiamo già parlato. Commercio con l'estero. Allora, commercio con l'estero è una materia concorrente, il che vuol dire che su questa materia la competenza legislativa è della regione, mentre lo Stato può fare solo i principi. Tutela e sicurezza del lavoro, salva l'autonomia, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e della formazione professionale. Qui c'è un piccolo rebus, perché l'istruzione compare sia tra le materie esclusive che tra quelle concorrenti. Infatti, nella lettera N del secondo comma si dice che lo Stato ha competenza esclusiva per le norme generali sull'istruzione, mentre qui abbiamo che è competenza concorrente l'istruzione. Allora, la competenza concorrente istruzione significa che lo Stato può fare i principi generali sull'istruzione. Allora, come può essere che questi principi generali siano concorrenti, ma le norme generali siano esclusive? Interessante come rebus, no? È un bel modo di mettere le etichette. Su questo naturalmente si è ampiamente discusso, poi vedremo che c'è una sentenza che cerca di fare una certa chiarezza. Ma ve lo indico perché per anni è rimasto in sospeso il problema interpretativo di queste due diverse dizioni. Si diceva, beh, le norme generali sulle istruzioni possono essere, per esempio, i livelli scolastici, i diplomi, il valore legale dei diplomi, queste cose qua, mentre la materia di istruzione è della regione, però lo Stato può fare i principi, per esempio, per quanto riguarda l'organizzazione, gli orari, i principi. Fin da dove arrivano i principi non si sa. Per esempio, studiare il latino nell'oceano scientifico è un principio oppure no? Ah, beh, lascio a voi la difficile scelta. Viene esclusa l'istruzione, dall'istruzione e la formazione professionale, dove la formazione professionale è una materia che già ai sensi del 117 del 48 era la materia concorrente, per cui viene derubricata da materia concorrente a materia esplicitamente residuale. Qui viene proprio riconosciuta come materia residuale, perché una volta che si fa salva la formazione professionale dall'elenco delle materie concorrenti, è chiaro che questa non può che essere residuale. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. La ricerca scientifica e tecnologica, che è fatta tendenzialmente da centri universitari e da qualche centro di ricerca statale, soprattutto, no? Penso all'ENEA, all'Istituzione Nazionale di Fisica Teorica e così via, diventa una materia concorrente, dove di conseguenza lo Stato dovrebbe avere solo principi. Alimentazione. Questa è un'etichetta misteriosa, perché l'alimentazione noi sappiamo tutti che cos'è, perché la facciamo circa 4 volte al giorno, ma come materia è difficile capire che cos'è. Cosa vuol dire che le regioni hanno materia sulle ricette della pasta asciutta? È una scemenza, perché l'alimentazione è tutta la parte, diciamo, di igiene dell'alimentazione, è la parte dell'etichettatura dei prodotti, e anche i marchi dei prodotti alimentari, qui c'è un'interferenza con le norme comunitarie micidiali. L'ordinamento sportivo diventa materia concorrente. Un vero rebus, perché l'ordinamento sportivo, dal punto di vista dell'ordinamento, lo sport è in larga parte un ordinamento separato, è retto da proprie norme. La protezione civile, vi ho già accennato, Bertolaso, che Bertolaso ancora non lo sa, che è una competenza concorrente. Il governo del territorio. Sul governo del territorio debbo registrare una netta sconfitta, perché ricordo che una delle prime relazioni che feci a Messina su questi argomenti l'avevo preso come un problema, un oggetto di possibile interpretazione, e ingenuamente ho detto, siccome è una materia nuova e siccome nel 117 c'era scritto urbanistica, più esattamente c'era scritto urbanistica, sì. E sembrava che fosse nella logica della trasformazione che tutte le materie che una volta erano concorrenti fossero diventate residuali, visto che non ce n'è più neanche una in Costituzione, e che il governo del territorio fosse una cosa diversa, che il governo del territorio volesse dire, per esempio, vincoli idrogeologici, norme antisismiche, cioè norme a protezione del suolo, del paesaggio e così via. E invece la Corte Costituzionale l'ha interpretata nel senso molto esteso, per riprendere dentro anche la vecchia urbanistica. Porti e aeroporti civili, non si parla più di interesse regionale, per cui tutti i porti e tutti gli aeroporti civili, non quelli militari, sono di competenza concorrente. Grandi reti di trasporto e di navigazione. Le grandi reti di trasporto sono anche le autostrade e le ferrovie. L'ordinamento della comunicazione. L'ordinamento della comunicazione è di conseguenza telefoni, rete, posta. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Perché quella locale è totalmente di competenza regionale, quella nazionale diventa una competenza concorrente. E così via. Casse di risparmio che non esistono più, casse rurali, enti di credito fondiario che non esistono più, le casse di risparmio esistono ancora, ma sono tutte normative. Vedete, è un elenco di cose sorprendenti, probabilmente scritto da uno che non aveva ben presente di che cosa stesse facendo, perché qui si sta parlando di una competenza concorrente, e questa competenza concorrente non è un amichevole collaborazione tra Stato e Regione, non c'è scritto questo, fosse scritto questo capirei, ma non c'è scritto questo. La competenza concorrente è costruita come una separazione di competenze, per cui lo Stato fa solo norme di principio. E qual è la norma di principio, che so io, sul trasporto nazionale di energie? Che cosa vuol dire fare una norma di principio sul trasporto nazionale di energie? Che l'energia deve circolare? Che ci deve essere una rete nazionale? Già ho difficoltà a capire quale sia lo spazio della legislazione su un settore del genere. Sulle le grandi reti di trasporto, qual è lo spazio legislativo? Il problema è, si fa il ponte di Messina, si fa la TAV, si fa la variante di Valico, questi sono problemi che sono opere pubbliche. Rispetto a queste opere pubbliche, lo spazio della legislazione è piccolo. E non è di principio. C'è una norma di principio per fare il ponte di Messina. Cioè, la legge dovrebbe essere: più una cosa è stupida, più bisogna farla. Questa sarebbe l'unica norma di principio che riesco a capire. Per resto è costruire un ponte. E per costruire un ponte bisogna trovare i soldi, i progetti, fare delle opere, espropriare i suoli e così via. Non c'è uno spazio legislativo predominante. Però se poi noi vediamo che cosa significa avere la competenza concorrente, capiamo come questo sia un muro che si è creato. Perché qual è il problema? problema è, cominciamo a capirlo se leggiamo il sesto comma dell'articolo 117. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva. Ve lo leggo, poi c'è una continuazione di cui dovremmo occuparci, due continuazioni importanti di cui ci occuperemo più in là. Ma il messaggio è netto. Dove lo Stato ha competenza solo concorrente, non può fare norme di regolamento. L'attuazione delle leggi non dipende, non è affidata allo Stato. Lo Stato non c'ha amministrazione. La Corte Costituzionale, nella sua prima giurisprudenza quantomeno, ha aggiunto un altro tassello relativo al 119, cioè ai rapporti finanziari. 119 dice che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spese. Questo ha significato per la Corte che lo Stato non può dare soldi vincolandoli, come aveva sempre fatto. Non è che la mattina si sveglia e dice: bene, oggi metto sul tavolo 100 miliardi per la ristrutturazione delle scuole. Non lo può fare, perché questo sarebbe costituire un fondo amministrato dallo Stato in una materia istruzione che è una materia concorrente. E la Corte ha detto: questo non lo puoi fare. L'unica cosa che puoi fare è o incrementare i fondi che dai a tutte le regioni, senza vincolo di destinazione, perché tu lo aumenti e la regione lo usa per altri scopi, oppure altre norme specifiche. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, federalismo fiscale, per cui senza vincoli di destinazione puoi fare un fondo che aumenta le dotazioni delle regioni meno avvantaggiate, oppure ancora per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Allora questo consente allo Stato di fare un intervento per la provincia dell'Aquila oppure per la regione Lombardia di fronte a uno specifico problema. Ma non può dire alle regioni tutte: vi do tot milioni per quell'azione, perché questa sarebbe finanza vincolata, e la finanza vincolata non gli è concessa se non nelle materie sue esclusive. Per cui capite, separare le competenze esclusive dalle competenze concorrenti e separare con nettezza, con molta nettezza, con molta rigidità, il mondo dell'amministrazione dello Stato, oltre che della legislazione dello Stato, dal mondo dell'amministrazione delle regioni. Per cui alla fine quello che importa non è tanto il significato principi dettaglio, ma il significato principi e amministrazione. Dire che la rete di trasporto nazionale di trasporto dell'energia è concorrente significa che l'amministrazione la fa le regioni. Lo Stato può fare solo principi e non può neanche dire quanti soldi destina a quella finalità. Questo è quello che c'è scritto in Costituzione, quello che si ricava dal quadro costituzionale. Questa è la realtà da cui la Corte Costituzionale ha dovuto prendere le mosse. E ha preso le mosse ovviamente andando molto al di là. Per cui il modello della competenza è rimasta lo stesso per quanto riguarda i rapporti legge statale e legge regionale, probabilmente anche per quanto riguarda il carattere cedevole delle norme di taglio dello Stato e così via. Le etichette sono totalmente cambiate. Totalmente cambiato è la conseguenza poi operativa sul piano amministrativo e finanziario del rapporto tra Stato e Regione. Ora, il fatto che le etichette siano cambiate pesa, e pesa tantissimo, perché noi abbiamo le etichette nuove, ancora una volta, che sono lontane dalla, come potrei dire, dalla fisicità dell'amministrazione. Non c'è un Ministero dell'Alimentazione, c'è il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione. Non c'è un Ministero del Governo del Territorio, non c'è neanche un Ministero del Trasporto e dell'Energia. Capite? Cioè è difficile riuscire a capire che cosa si possa mettere sotto queste etichette. Perché sono etichette inventate ex novo in larga parte e etichette in larga parte anche sradicate da quelle che sono le funzioni ministeriali. E quindi sono etichette fortemente astratte, essendo fortemente astratte sono anche fortemente equivoche e quindi fortemente combattute, disputate in sede contenziosa. Tutte le altre funzioni, cioè quelle non enumerate, ricadono nelle tre righe del quarto comma del 117. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Clausola residuale, sostanzialmente in bianco, che dice, come dicono le clausole residuali, tutto ciò che non è enumerato ricade nella competenza delle regioni. Qui si assiste alla prova provata di quanto possa essere equivoco il termine materia. Perché si parla di materie come se le materie fossero delle cose precise. Se io vado dal fioraio e dico: allo Stato competono le rose, le margherite e le viole, sui gerani, le peonie e concorrente, tutto il resto della regione. Sì, ci potrà essere qualche strano ibrido di discussione, ma le cose sono chiare. Ma qui non siamo del fioraio, qui abbiamo delle etichette che sono in larga parte vuote. Alcune di queste etichette, come abbiamo visto ieri, sono trasversali, per cui la concorrenza può essere una concorrenza che arriva in ogni dove. E così la tutela dell'ambiente può arrivare quasi ovunque, così l'ordinamento civile. Per cui una volta che io ho messo in mano allo Stato delle materie trasversali, come faccio a dire che tutto ciò che non è enumerato è della Regione? Perché comunque la Regione subirà le conseguenze delle materie trasversali, quantomeno. Poi, tra l'altro, sono tutti dei contenitori che sono astratti da riempire. E quindi se io dico tutto ciò che non sta nel contenitore va alla regione arriverà ben poco. È anche ovvio, no? La residualità, che è stata letta come il trionfo della regione, cioè la regione farà tutto quello che non è espressamente attribuito allo Stato, oggi la registriamo come la sconfitta delle regioni. Nel senso che è residuale perché è il rifiuto della materia, cioè proprio sono le cosine che non sono trattenute nelle grandi reti delle materie trasversali, delle materie esclusive, delle materie concorrenti, interpretate estensivamente, tutto quello che non viene trattenuto è residuale, cioè è un residuo. Il residuo dell'elaborazione dell'interpretazione delle materie statali. Ecco, lo definirei così, anzi, appunto, perché questo sarà il prossimo titolo che userò. È il residuo di elaborazione. Abbiamo lavorato come interprete sulle materie statali, tutta la polvere, lo scarto, la melma che ne esce, quello è il residuo delle regioni. Non lo si può fare sulla formazione professionale, perché lì la formazione professionale ha un'etichetta, notate, è un'etichetta esclusa e di conseguenza è un'etichetta in qualche modo trasportata nell'elenco residuale. Ma tutto il resto è così. Se noi parliamo, per esempio, di una materia che non vi ho letto, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali, questa è una materia concorrente. Noi ci troviamo di fronte alla tutela dell'ambiente e tutela dei beni culturali come materia esclusiva e alla valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali come materia concorrente. Non è difficile. La tutela, c'è lunga giurisprudenza di tutti i generi sulla differenza tra la tutela e la valorizzazione. La tutela sono i vincoli, la valorizzazione sono la promozione di iniziative culturali, l'apertura dei musei, la costruzione di ristoranti, delle gallerie d'arte e così via. Sono due cose abbastanza diverse. Una è esclusiva e l'altra è concorrente. In questa materia di residuo c'è zero. No. La residualità in questo settore è tendenzialmente zero. Se noi prendiamo il governo del territorio e incominciamo a dire che il governo del territorio è fatto non soltanto delle misure antisismiche, della messa in sicurezza del territorio, del tutela del paesaggio, eccetera, ma è fatto anche delle regole per lo sviluppo urbano, delle regole per i centri storici, delle regole per l'edilizia, come si costruiscono le case, voi capite che a questo punto la residualità in questa materia è zero, nel senso che tutto sta nel blocco governo del territorio, che è materia concorrente. Se noi prendiamo la materia di immigrazione e diciamo che l'immigrazione non è soltanto l'accoglienza dello straniero, i permessi di soggiorno, i permessi di studio e queste cose qui, ma l'immigrazione è una materia che finisce con avere effetti trasversali su assistenza sociale, assistenza sanitaria, accesso alle scuole, eccetera, voi capite che a questo punto noi abbiamo una rete che fa arrivare in capo alla regione alcuni residui, ma sono residui, non sono materie.